Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in Physics with one half to Rainer Weiss and the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne, all of them members of the LIGO-Virgo collaboration. And the Academy citation runs for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves.
Cominciamo questo tredicesimo appuntamento con la scienza su Radio Incredibile, con la nostra trasmissione Io divulgo forte la scienza bellezza, in modo un po' diverso dalle altre volte. Quello che avete appena ascoltato è l'annuncio che è stato dato il 3 ottobre scorso dall'Accademia delle Scienze svedese dell'attribuzione del premio Nobel per la fisica a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne per il loro contributo alla prima misurazione delle onde gravitazionali mediante l'esperimento LIGO, esperimento che si svolge negli Stati Uniti in due diverse posizioni e di cui parleremo più dettagliatamente in seguito. Che cosa è successo quindi? E se ne è già sentito parlare molto in questo periodo, perché alla attribuzione del premio Nobel è seguito un altro importante evento, che è stato quello annunciato pochissimi giorni fa anche dall'Istituto Nazionale di Astrofisica Italiano, di aver scoperto un'ulteriore onda gravitazionale, con la ulteriore importantissima scoperta di aver individuato quella che si chiama la controparte elettromagnetica. Cioè, una volta vista l'onda gravitazionale, si è vista anche otticamente, diciamo così, l'oggetto che l'ha provocata. Torniamo indietro all'attribuzione del premio Nobel per la fisica nel 2017 ai tre scienziati americani. Che cosa è successo? È successo che nel 14 settembre del 2015, per la prima volta, grazie agli apparati sperimentali chiamati LIGO, appunto, dove LIGO sta per Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ovvero osservatorio interferometrico a laser delle onde gravitazionali, di cui esistono due diversi esemplari, uno che si trova a Dartford nello stato di Washington ed uno che si trova a Lewiston nello stato della Louisiana, quindi entrambi negli Stati Uniti. Questi due osservatori sperimentali hanno per la prima volta osservato quella che è stata individuata come un'onda gravitazionale. In particolare un'onda gravitazionale dovuta alla rotazione e infine alla rapida fusione di due buchi neri che da due masse di circa 36 e 29 masse solari alla fine si sono fusi in un unico buco nero di circa 62 masse solari. La rimanente massa, perché 36 più 29 fa 65, quindi parte della massa dei buchi neri si è persa, questa massa si è appunto trasformata in energia, che è stata energia non sotto forma di radiazione elettromagnetica, perché appunto i buchi, essendo neri, non hanno emesso se non in piccolissima quantità radiazione elettromagnetica, ma si è trasformata principalmente in onde gravitazionali. Come sappiamo, le onde sono il modo che ha la natura per trasportare energia. Le onde gravitazionali sono state previste da Albert Einstein nella sua teoria della relatività generale, della quale si parla spesso, ma nella quale Einstein ha inserito tutta una serie di calcoli matematici, anche molto complessi. In particolare ha inserito quelle che si chiamano proprio le equazioni di Einstein. E una delle soluzioni di queste equazioni di Einstein dà origine proprio ad una soluzione ondulatoria, cioè matematicamente viene fuori proprio quella che è l'equazione di un'onda. Di questo i cosmologi erano a conoscenza ormai da anni. Si parlava di onde gravitazionali appunto dopo la prima volta in cui Einstein ne ha parlato, fin dagli anni 50. E possiamo brevemente fare una storia appunto della ricerca astronomica e cosmologica, perché qui di cosmologia si tratta, sulle onde gravitazionali. Il primo anno in cui si parla di onde gravitazionali è il 1916, quindi esattamente un secolo fa, in cui Einstein prevede queste onde come soluzione delle sue equazioni della relatività generale. Queste onde sono onde trasversali che viaggiano a velocità della luce e sono generate dal cosiddetto momento di quadrupolo della massa, cioè in presenza di masse accelerate si generano queste oscillazioni dello spazio che sono di intensità bassissima e che quindi possono essere prodotte in maniera sensibile soltanto da eventi che coinvolgono oggetti molto massicci. Proprio perché lo stesso Einstein aveva detto che si tratta di onde di bassissima intensità e quindi praticamente irrilevabili, questo risultato all'atere della relatività generale non ha avuto un grande sviluppo nei successivi 30 anni, diciamo, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 50 si è cominciato a riparlare di queste onde gravitazionali e gli scienziati, i fisici, hanno cominciato a cercare un modo per rilevarle. Il primo a fare degli esperimenti in questo senso è stato Joe Weber, un americano, che a metà degli anni 50 disse di aver rilevato le onde gravitazionali utilizzando dei cilindri di alluminio. Purtroppo, questo suo esperimento non trovò conferma, nel senso che altri scienziati, come abbiamo detto tante volte in passato nelle nostre puntate di Io divulgo forte, tentarono di riprodurre l'esperimento senza ottenere i risultati che Weber aveva ottenuto. Per cui il filone della ricerca sperimentale sulle onde gravitazionali attraverso questi cilindri di alluminio si estinse in maniera un po' naturale. Nel frattempo, diversi gruppi cominciarono ad occuparsi della teoria delle onde gravitazionali, cioè a riprendere la teoria di Einstein, a cercare di risolvere le equazioni di Einstein per vedere quali fossero le condizioni in cui si generavano queste onde gravitazionali, a cercare un modo di rivelarle. Tra l'altro, Kip Thorne, che è un altro dei vincitori del premio Nobel del 2017, diciamo così, il teorico delle onde gravitazionali, in un'intervista che ha rilasciato al penultimo numero delle Scienze, rende omaggio anche all'italiano Tullio Regge, dicendo proprio che senza il lavoro di Regge probabilmente non ci sarebbe stata una evoluzione come quella che c'è stata nello studio teorico delle onde gravitazionali. Quindi si crearono diversi gruppi di fisica che si occupavano della teoria delle onde gravitazionali, in particolare nelle grandi università americane. Nel frattempo, dei russi, da nome piuttosto impronunciabile, Gerzenstein e Pustovolt, nel 1962, pubblicarono un articolo su un piccolo giornale russo nel quale proponevano l'interferometria come mezzo per la rivelazione delle onde gravitazionali. Un piccolo passo. Che cos'è l'interferometria? L'interferometro è uno strumento a base ottica ben noto ai fisici fin dalla fine dell'Ottocento. Il famoso esperimento di Michelson e Morley sull'esistenza dell'etere utilizzava un interferometro. Un interferometro è uno strumento che utilizza la radiazione luminosa, fa incidere due radiazioni luminose coerenti. E queste radiazioni luminose, incidendo l'una sull'altra, formano quelle che si chiamano figure di interferenza. L'interferenza è un fenomeno abbastanza noto che si ha per tutte le onde. Quando c'è un'onda, noi sappiamo che l'onda ha un aspetto circa sinusoidale. Se due onde della stessa frequenza collidono in uno stesso punto, si sommano. Quindi, se sono in fase, cioè si sommano le creste, quindi il punto più alto dell'onda passa simultaneamente nello stesso punto dalle due sorgenti da cui proviene, si ha un effetto aumentato dell'onda. Se invece sono in controfase, per cui per esempio la cresta dell'onda proveniente da una delle sorgenti e il ventre, cioè il punto più basso dell'altra onda proveniente dalla seconda sorgente, si trovano esattamente nello stesso punto, nello stesso istante, le due onde si sommano in senso relativo, per cui il risultato è che in quel punto è come se non ci fosse nessuna onda. Questo è un fenomeno di cui ci accorgiamo anche con le onde sonore che possono interferire. Nel caso delle onde luminose si generano, se le radiazioni sono coerenti e hanno la stessa lunghezza d'onda, esattamente quelle che siano figure di interferenza. E dalle figure di interferenza si possono ottenere moltissime informazioni circa la geometria del percorso delle onde luminose. Quindi, qual era l'idea portata avanti da questi due russi e ripresa poi da Rainer Weiss, che è stato un altro dei premiati nel 2017 con il premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali. Il fatto che appunto si potesse utilizzare l'interferometria laser per riuscire a rivelare il passaggio di un'onda gravitazionale. Così, nei primi anni 70, Weiss appunto progettò proprio il primo interferometro destinato alla misurazione delle onde gravitazionali. Questo progetto in realtà è rimasto sulla carta per un po' di anni. Nel 1984 Weiss e Thorn hanno fondato l'Istituto LIGO, appunto, che è stato formato dalla convergenza di due delle più grandi università scientifiche americane, che sono Caltech, cioè il Caltech Institute of Technology e l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e hanno cominciato a progettare con una forte base teorica gli esperimenti per misurare le onde gravitazionali. La terza persona con cui Weiss e Thorne hanno diviso il premio Nobel per la fisica di quest'anno è Barry Barish, anche lui protagonista dell'esperimento LIGO. Ma lui è stato, diciamo così, l'organizzatore, quello che ha messo insieme e ha fatto in modo che tutte queste energie convergessero per la scoperta delle onde gravitazionali. In realtà, quello del 2017 non è, se vogliamo dire così, il primo premio Nobel legato alle onde gravitazionali. Nel 1993, altri due fisici americani, Hulse e Taylor, hanno preso un premio Nobel nel quale entravano le onde gravitazionali anche se non erano citate nel premio e nella motivazione. In effetti, Hulse e Taylor studiarono la perdita di energia dalle pulsar. Le pulsar sono stelle di neutroni che ruotano molto velocemente, valutando che parte della perdita di questa energia poteva essere dovuta proprio al rilascio di onde gravitazionali. La storia, diciamo così, degli ultimi 30 anni è andata poi evolvendo in questo senso. Mentre negli Stati Uniti venivano costruiti i primi due LIGO, dalle due parti opposte degli Stati Uniti, per usare una ulteriore coincidenza, cioè, dato la bassa intensità delle onde gravitazionali, c'è la necessità di abbattere tantissimo il rumore, ma anche di verificare che un evento che viene misurato da uno degli esperimenti sia poi rimisurato anche dagli altri esperimenti che si occupano appunto della rivelazione delle onde gravitazionali.
Me and gravity. wants to bring me down. Oh, twice as much ain't twice as good, and can't sustain like one half could. It's one and more, it's gonna send me to my knees.
I tracci dell'interferometro di LIGO sono lunghi circa 4 km e sono costituiti da un tubo a vuoto all'interno del quale viaggia il raggio laser che viene splittato, cioè diviso in due tubi perpendicolari in cui il laser va e torna e viene poi fatto incidere per formare quelle figure di interferometria che dicevamo prima. Le onde gravitazionali che si aspettava di rivelare da questi esperimenti dovevano produrre, diciamo, delle deformazioni dell'ordine dei 10 alla meno 18 metri, cioè un miliardesimo di metro. Si pensi che un atomo di idrogeno è circa 10 alla meno 10 e le dimensioni di una particella subnucleare sono degli ordini del femtometro, cioè 10 alla meno 15 metri. Quindi dovevano essere in grado di vedere delle deformazioni al di sotto della dimensione, per esempio, di un protone. Quello che è successo quindi è che negli anni a seguire, negli anni 90, si cominciò la costruzione di questi interferometri, tra l'altro con grande difficoltà, perché appunto erano degli esperimenti estremamente precisi e quindi estremamente costosi, che trovarono però alla fine dei sostenitori, in particolare appunto i tre vincitori del premio Nobel di quest'anno. Nel frattempo l'idea si diffuse e vennero costruiti altri interferometri per la rivelazione delle onde gravitazionali. Nello stesso anno, nello stesso 1994, quindi anche di nuovo a metà degli anni 90, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CNRS francese approvarono la costruzione di un interferometro chiamato Virgo, costruito a Cascina, in provincia di Pisa, anche lui basato sulla stessa metodologia di LIGO e che vide anche lui la luce con difficoltà tra l'ultimo decennio del secolo scorso e il primo decennio di questo millennio. Nel 2002 sono cominciate le prime misurazioni degli interferometri di LIGO, ma come si può capire anche da quello che abbiamo detto prima sulla necessità di una misura estremamente precisa, non si ottennero misure accettabili fino al 2010. In realtà quello che è successo è che già dal 2004 sono state proposte tutta una serie di migliorie per rendere più preciso l'aigo, cioè per esempio per ridurre tutti quei rumori che possono dar fastidio a una misurazione così precisa, per esempio l'isolamento sismico di tutta l'apparecchiatura. Basti pensare che, dovendo avere una precisione così elevata, basta che una microscossa tellurica, piuttosto che il passaggio di un grosso mezzo, anche a una distanza non vicinissima dal rilevatore, poteva provocare delle vibrazioni che dessero fastidio. Poi, un altro problema è la diffusione termica da parte degli specchi che servono per questo interferometro per riflettere il laser. E quindi dal 2004 in poi fu iniziato uno sviluppo sull'aigo di quello che si chiama Enhanced LIGO, cioè diciamo così un LIGO migliorato. Si è trattato di una sorta di revisione totale dell'apparecchiatura dell'interferometro, che tra l'altro ha visto la stessa cosa per l'interferometro europeo. Interferometro europeo che, essendo partito più tardi, è arrivato soltanto nel 2012 alla sua versione aumentata, diciamo così. Così l'interferometro europeo nel 2012 è diventato Advanced Virgo. Già dal 2007 LIGO e Virgo avevano firmato una collaborazione perché si era capito che non valeva la pena fare la corsa a chi arrivava prima a misurare le onde gravitazionali o a vedere le onde gravitazionali, ma che era indispensabile, come abbiamo detto prima, collaborare per avere la conferma della correlazione dei dati misurati in modo tale da avere la certezza che l'onda misurata non era un'onda di rumore o non era un'onda dovuta ad altri fenomeni locali. E questo finalmente ha portato nel 2015 alla prima osservazione interferometrica di un'onda gravitazionale da parte dei due Enhanced LIGO. Poi sono venute le misurazioni anche in collaborazione con Virgo. Quindi, in questo ultimo anno e mezzo, diciamo così, quasi due, c'è stata una serie di osservazioni di onde gravitazionali, a partire quella appunto, quella chiamata GW150914, che hanno fatto sì appunto che la misura delle onde gravitazionali, la rivelazione delle onde gravitazionali sia diventata sostanzialmente una realtà. Cosa sono e perché si formano le onde gravitazionali? Noi abbiamo avuto con Einstein un cambiamento totale di prospettiva sulla gravità, perché Newton aveva parlato della gravità come una forza dovuta alle masse che faceva in modo che i corpi interagissero. Einstein invece ha detto, verificandolo con le sue equazioni e anche verificandolo con degli esperimenti, ad esempio con la deflessione della luce, che in realtà le masse sostanzialmente deformano lo spazio-tempo, deformano la geometria dello spazio-tempo, e questo fa sì, per esempio, che la luce, che percorre le geodetiche di questo spazio-tempo, cioè percorre le linee, diciamo così, a minor dispendio di energia di questo spazio-tempo, curvi, anche se in teoria non ci dovrebbe essere nessun motivo per curvare, perché viene attratta, diciamo, dalle masse presenti nello spazio-tempo esattamente come avviene con le altre masse. Questo comporta l'equivalenza di massa-energia, ma comporta anche la relatività generale, cioè il fatto che lo spazio-tempo viene modificato. Se noi pensiamo allo spazio-tempo come a un tappeto elastico molto rigido, molto teso, la presenza di una massa quindi comporta un affossamento del tappeto elastico che quindi deforma la sua geometria. Se ci sono delle masse in movimento, e queste masse sono molto grandi e hanno quindi quello che abbiamo chiamato prima un momento di quadrupolo, questo muoversi delle masse sul tappeto elastico fa sì che il tappeto elastico oscilli. Ecco qui che si formano le onde gravitazionali. Se le masse sono troppo piccole, queste onde hanno un'ampiezza veramente trascurabile e praticamente impossibile da rilevare. Qualsiasi massa che si muova genera delle onde gravitazionali. Però dobbiamo tenere conto che la forza gravitazionale, anche se è quella che, diciamo così, su larga scala nell'universo è predominante, rispetto ad esempio alle altre forze fondamentali, è veramente molto debole. Potrebbe possiamo fare questo raffronto. Se noi prendiamo due elettroni, che sono i corpi più piccoli, su cui riusciamo a lavorare, diciamo così, e li mettiamo a 1 metro di distanza, la forza elettrica che c'è fra questi elettroni è 10 alla 40 volte più forte della forza gravitazionale che c'è fra questi elettroni. 10 alla 40 vuol dire 1 seguito da 40 zeri. Possiamo dirlo in 10.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi più forte la forza elettrica rispetto alla forza gravitazionale. Quindi capiamo come le onde gravitazionali siano estremamente più deboli di quelle, per esempio, elettromagnetiche. Quindi quali sono i fenomeni che provocano queste perturbazioni? Sono fenomeni che comportano la presenza di corpi estremamente massicci, per esempio la coalescenza di buchi neri oppure la coalescenza di stelle di neutroni. In realtà il problema è anche legato ai rivelatori che stiamo usando. Perché? Perché dei rivelatori con delle distanze che a noi sembrano lunghe, perché pensare di fare un raggio laser all'interno di un tubo a vuoto lungo 4 km che batta su uno specchio e torni indietro e poi fare l'interferometria può sembrare, ed è in effetti una sfida tecnologica enorme per noi, però 4 km per l'universo sono una distanza assolutamente trascurabile. Per cui con i rivelatori che abbiamo adesso, che sono LIGO, Virgo, poi c'è l'interferometro tedesco che si chiama Geo 600 perché i suoi bracci sono lunghi 600 metri, e adesso ce ne sono altri in costruzione, c'è un terzo esemplare di LIGO che verrà costruito in India e c'è un interferometro che verrà costruito in Giappone, sottoterra, nella miniera chiamata Kamiokande, nella quale sono già collocati degli esperimenti che hanno a che fare con i neutrini, misurano, diciamo così, le onde gravitazionali con frequenza più alta, cioè quelle con lunghezza d'onda minore, che sono quelle, diciamo così, che coinvolgono gli oggetti più massicci, quindi la coalescenza dei buchi neri oppure la coalescenza di stelle a neutroni. Oppure, come poi abbiamo visto successivamente, di pulsar veloci che non sono, diciamo così, simmetriche. Quello che stiamo cercando di pensare, e ne parleremo la prossima volta perché non riusciamo a esaurire tutto il discorso in questa puntata, quindi dedicheremo altre puntate a parlare delle onde gravitazionali, stiamo cercando di costruire degli strumenti che consentano di osservare anche le onde gravitazionali una frequenza minore, e avendo una frequenza minore hanno delle lunghezze d'onda maggiori. E quindi abbiamo bisogno, per misurarle, di lunghezze dell'interferometro maggiore. Abbiamo detto che le onde gravitazionali viaggiano a velocità della luce, sono anche loro, come le onde elettromagnetiche, viaggiano a frequenze diverse, pur avendo tutte la stessa velocità. Noi sappiamo, per esempio, che le onde elettromagnetiche vanno dai raggi gamma ai raggi X fino al lontano infrarosso, dove si trovano le onde radio. Passando per il visibile, le onde del visibile hanno una lunghezza d'onda di qualche frazione di micron, mentre le onde gravitazionali vanno da frequenze bassissime dell'ordine di 10 alla meno 16 Hz fino a qualche migliaio probabilmente di Hz. Quindi hanno delle lunghezze d'onda veramente enormi, considerando che vale anche per queste onde la relazione che dice che la lunghezza d'onda per la frequenza danno una costante che è la velocità di propagazione delle onde, e siccome la velocità di propagazione delle onde è anche per quelle gravitazionali la velocità della luce, capite che la lunghezza d'onda di queste onde gravitazionali è veramente molto maggiore di quelle elettromagnetiche. Chiudiamo quindi questa prima parte dedicata alle onde gravitazionali, dandovi appuntamento agli eventi successivi, in cui cercheremo anche di capire perché è così importante la correlazione delle onde gravitazionali con quelle elettromagnetiche e, diciamo, perché è così importante quella che gli astrofisici hanno chiamato l'inizio dell'era astronomica multimessaggero. Tratteremo anche di altri aspetti sulle onde gravitazionali, però per adesso vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Io divulgo forte, la scienza su Radio Incredibile, con le onde gravitazionali e un po' di relatività generale. Vi aspettiamo e grazie a tutti.